Scusa, Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents.
Cosa?
Ciao gente, episodio 90 de Gli Incompetenti, il podcast di cinema che arriva dritto al cuore. Io sono Andrea Basti, con me ci sono lo straordinario Lorenzo Bertolucci.
Buonasera, buonasera.
E il fenomenale Francesco Chignola. Episodio 90, le gambe delle donne. No,
cos'è no, la 90?
Paura.
La paura.
Ah, la paura, giustamente. Ragazzi, io non conosco queste cose folcloristiche.
Allora, intanto cominciamo a raccogliere delle adesioni, perché, perché vogliamo fare la puntata 100 dal vivo, vero Andrea?
Ovviamente, a casa mia.
Esatto.
Invito tutti.
Quindi, se volete partecipare alla puntata 100, cominciate a dirci sì, io ci sono, ovunque sarà, vi inseguirò.
State chiedendo alla gente di partecipare?
No, vogliamo capire se c'è qualcuno che viene, la facciamo, se no non la facciamo. Giusto,
mandateci delle lettere.
Delle letterine.
Oggi siamo in forma, come potete capire non c'è Cristina, quindi siamo un po' più sbracati del solito perché manca la persona competente tra di noi, però abbiamo una bella scaletta. Prima di iniziare vi ricordo la solita manfrina, cioè che se vi piace quello che facciamo potete e seguirci sui social e metterci delle bellissime recensioni su Spotify in stellette, però, oppure potete, se proprio volete proprio esagerare, lasciarci del danaro usando il Ko-fi, il link di Ko-fi in descrizione. Partiamo con i film di questa puntata e partirei con Past Lives, di cui si sta tanto ben parlando. È l'esordio alla regia della regista sudcoreana naturalizzata canadese, correggetemi se ho detto una stupidaggine, Celine Song.
Corretto.
Film che ha anche una importante candidatura al miglior film e sta raccogliendo un, per me a tratti, incomprensibile successo di pubblico anche nei cinema italiani. Non perché non lo meriti, ma perché proprio non ho ancora ben interiorizzato e realizzato quanto le sale si stanno di nuovo riempiendo di spettatori matti e entusiasti. Allora, di cosa parla Past Lives? La storia è quella di Nora e Ae Sung, spero di non aver cannato la pronuncia, amici d'infanzia, fidanzatini potremmo persino dire, che appena 12 anni si separano quando Nora va con la famiglia a vivere in Canada e poi si sposta a New York per seguire le sue ambizioni da sceneggiatrice. Si ritroveranno 12 anni dopo perché si sono cercati su internet e inizierà questa loro relazione fatta di chat e telefonate su Skype, in cui il loro rapporto continuerà a crescere, ma non si riusciranno mai a vedere dal vivo, e decideranno poi di non sentirsi più, visto che le loro vite stanno prendendo delle strade, diciamo, loro. Si sentiranno di nuovo, c'è un altro salto di 12 anni, quando Nora ormai è sposata con uno scrittore newyorkese, Ae Sung è stato a lavorare in Cina come ingegnere, e riusciranno infine a ritrovarsi a New York per passare qualche giorno insieme e cercare di capire cosa farne del loro rapporto e cos'è il loro rapporto. Noi vediamo soprattutto la vicenda principalmente dal punto di vista di Nora, viviamo molto la lacerazione di lei, che vede in Ae Sung sia, diciamo, un legame con il suo passato, con la sua identità coreana, con la persona che sarebbe stata se fosse rimasta in Corea, sia, diciamo, tutto un insieme di quello che sarebbe potuto essere se avesse fatto altre scelte di vita. C'è sicuramente ci sono sicuramente degli elementi autobiografici dell'autrice di Celine Song, che secondo me fa alcune cose straordinarie, come riesce a raccontare questa idea di un'identità divisa a metà, di Nora, come riesce a parlare dei rimpianti e del pensare appunto a quello che sarebbe potuto essere, come riesce a trasmettere tutto questo sobbollire di sentimenti poco espressi esplicitamente, è una cosa abbastanza straordinaria. Secondo me ha una scrittura anche molto molto felice quando il film parla anche del marito di Nora, personaggio che assolutamente non è scontato, che ha un'evoluzione anche veramente ben scritta e molto interessante, molto delicata. Ed è un film che secondo me questa idea un po' a me è venuto abbastanza in mente Wong Kar Wai, non so se è un'esagerazione, però secondo me richiama molto a quel mondo di sentimenti inespressi, di dislivelli comunicativi o comunque persone che si incontrano in momenti sbagliati della vita. Quello che fa è costruire anche un film con una struttura circolare e con un finale assolutamente devastante. Mi sono assolutamente liquefatto nel finale quando tutto questo insieme di sentimenti trattenuti esce fuori e io insieme alla protagonista mi sono fatto, tutte e due volte che l'ho visto, un pianto allucinante. Detto ciò, la prima volta ero stato molto entusiasta, nella seconda secondo me ho visto un paio di cose che non, secondo me non funzionano tantissimo, ma che attribuisco al fatto che stiamo parlando comunque di un film di esordio. Cioè, uno che sì, è vero che fa una roba secondo me molto Wong Kar-wai-ana, ma dove Wong Kar-wai avrebbe, diciamo, tirato il freno, avrebbe lasciato molte cose più sotto traccia, è un film che in alcuni momenti esplicita molto. I personaggi parlano molto, alcune cose vengono secondo me in maniera un po' troppo insistita esplicitate. Questo dà anche luogo a degli dialoghi bellissimi, c'è tutto quel dialogo che vanno loro, Nora e il marito, a letto, in cui lui insomma percepisce la distanza che c'è con quella Nora che è rimasta tra virgolette in Corea, quando dice che tu sogni una lingua che io non capisco, una battuta secondo me bellissima. D'altra parte però appunto forse il film avrebbe giovato di una scrittura un po' più asciuttina, un po' più trattenuta, ecco. La seconda cosa è che ci sono degli elementi un po' metanarrativi dovuti appunto al fatto che sia Nora che il marito sono due scrittori, parlano spesso del fatto che questa storia d'amore che non c'è mai stata tra Nora e il suo fidanzatino coreano, in un libro sarebbe stata la storia d'amore perfetta e il marito sarebbe stato il cattivo americano che cerca di trattenerla a New York. E anche c'è il fatto che all'inizio lei, c'è appunto questa circolarità di cui parlavo, cioè la prima scena è quella con cui il film si avvia verso il finale, la protagonista guarda in camera strizzando un po' l'occhio allo spettatore, che si fa delle aspettative su quella scena iniziale che poi vengono completamente ribaltate quando la vediamo alla fine del film. E questi elementi metanarrativi mi sembra che sono accennati, un po' lasciati così, in sospeso, un po' poco secondo me risolti. Detto questo però è un bellissimo film che merita tutti i plausi che sta avendo. So che tra di noi c'è uno che è forse il meno entusiasta, diciamo, del mazzo, che è Lorenzo, e quindi ti cedo la parola.
Non è che sono meno entusiasta, intanto devo... Te sei lì che parli di dislivelli e emotivi e io ho una festa di carnevale sotto casa e sto sentendo... Voi spero di no dal...
No.
Dal microfono, sto sentendo il gruppo I Poncinos al Mandarinos che suonano. E quindi mi sono un po' dissociato in questo momento, mi fa un po' strano parlare di questo film in particolare. E non è molto un film per me, sicuramente 20 anni fa ci sarei impazzito molto di più e adesso... No, cioè come sapete, la scena che mi è piaciuta di più è stata quella in cui passano sotto un ponte di New York perché si vede questa enorme struttura e volevo vedere queste mega strutture. E...
Scusa, tu da storico sradicato, nomade sì, sì, digitale, sì, non hai sentito questo richiamo?
No, prima di tutto perché non sono... ho abitato per qualche mese all'estero, non è che mi sento proprio scissa l'anima.
Ti sei rifatto una vita.
Sì, e poi la cosa che ho apprezzato del film, che ecco, l'ho visto un po' come vedrei un bellissimo, appassionantissimo torneo di uno sport che però non conosco, cioè tipo di golf. Uno mi dice: guarda, questa è una delle più belle partite di golf che si possa vedere, e io la guardo, dico: ah, sembrano bravi, però cioè, non è che poi mi levo il cappello e inizio a rotearlo dall'entusiasmo. È un po' una cosa che
lo sport che non conosci è l'amore.
È l'amore, lo volevo dire.
Esatto. Devo dire che ho apprezzato una cosa, cioè ho apprezzato più di una cosa, è un film molto ben scritto, mi è piaciuto il modo in cui non si fa illusioni il film nei suoi personaggi sulla storia che sta raccontando, cioè non sta mai dicendo questa storia che non c'è stata sarebbe stata la storia d'amore più bella, più importante, è una cosa che è nata da ragazzini e che per puro caso, per una serie di incroci su Facebook, questi poi si ritrovano e proiettano l'uno sull'altra delle mancanze che hanno in loro, ma che quasi sicuramente quella storia, anche se fosse concretizzata, non avrebbe risolto. E in questo modo quella che poteva sembrare, che poteva essere in altre mani una storia adolescenziale, un amore impossibile, in realtà è un'altra cosa. Lei, quando il marito glielo dice, un po' per scherzo, un po' no, gli dice: ma se scappi con lui, e le fa: sì, scappo con lui, e dove vado? Che c'ho le prove del teatro del suo lavoro. Cioè, lo sanno tutti quelli coinvolti che non è una cosa reale quella che sta succedendo, è più un modo per cercare di risolvere appunto una scissione che ognuno di loro ha. E non è quindi la grande storia d'amore quella tra i due coreani, così come non è idealizzata neanche la storia con il marito. Lui dice sempre in quel dialogo che dicevi di loro a letto: noi stiamo insieme forse anche solo perché ci siamo incontrati nello stesso posto e eravamo entrambi single, e poi è andata avanti così anche un po' per inerzia e un po' no. Quindi è abbastanza disilluso nei confronti di tutti i tipi di relazione sentimentale di cui parla. L'ho trovato molto, molto centrato da questo punto di vista. E hai ragione sul fatto che alle volte ricama un po' troppo su certi concetti, tipo il titolo che deriva da quella cosa, di quel concetto delle vite passate, delle vite future, viene ripreso nei momenti topici del film, questo discorso. Forse una volticina di troppo, eccoci. Però poi attacca quel finale lì in cui loro due recitano in maniera magnifica senza né muoversi né parlare. Non abbiamo ancora nominato lei, che è Greta Lee, che io avevo conosciuto e apprezzato dai tempi di Russian Doll. E sono contento che sia diventata famosa adesso. Mm-hmm. E è bravissima in quella scena finale. Quindi sì, è un film che mi ha lasciato un po' freddo, ma che ho apprezzato e che capisco te se non ti ha lasciato freddo.
Francesco, sei rimasto freddo?
No, io non me lo ricordo molto bene questo. No, non è vero. No, mi è piaciuto molto. Mi sono accorto che mi stava piacendo solo alla fine, nel senso che è molto bravo a tirare le fila, come dicevi tu, è molto bravo ad arrivare a quella conclusione lì in modo molto naturale, senza fare la costruzione della scena madre classica, diciamo. È un finale, è strano come sia un finale così intenso e allo stesso tempo trattenuto in qualche modo, cioè non c'è, capito, il primo piano con la lacrima, cioè è un altro tipo di emozione che secondo me, la bellezza del film, il motivo anche secondo me per cui il film poi è oggetto di passaparola, eccetera, è proprio quel senso di nostalgia che ti lascia alla fine, che è costruito in modo veramente magistrale per essere un'opera prima, ma anche in senso assoluto. Penso che comunque sia la dimostrazione di un talento da coltivare, e anch'io avevo addocchiato Greta Lee in Russian Doll e anche in The Morning Show, e sono contento che abbia fatto questo exploit. E
mi azzarderei a dire bella e brava, se posso.
No, non puoi assolutamente, è vietato, però siamo tra maschi. E quindi niente, che dire. Sì, no, in realtà guarda, a me non sorprende tanto, perché alla fine quest'anno che stia avendo successo anche da noi, anche se non è che fa dei numeri spropositati, però è al primo posto al box office, quindi è già qualcosa. Però effettivamente siamo in un periodo strano in cui c'è, lo stiamo notando insomma in questi mesi, un ritorno di un, cioè un più un ritorno, cioè ci sta, si sta imponendo un determinato tipo di cinema che da noi, insomma, noi crescendo abbiamo sempre visto messo in secondo piano, mentre invece probabilmente perché quelli della nostra generazione un po' più giovani di noi hanno più potere d'acquisto, adesso escono, vanno al cinema, vanno a vedersi film belli, non me lo sono ancora spiegato, però
ha avuto un posizionamento strano perché l'anno da noi è uscito molto in ritardo,
è uscito estremamente in ritardo quando era disponibile da tempo, sì, San Valentino.
È stato legato a San Valentino.
Sì, però effettivamente se ci pensi
sì no, ci può stare assolutamente.
Ci può stare, è comunque un film, anche se come dice Lorenzo non è propriamente un film che presenta una visione del tutto risolta del sentimento amoroso,
però cioè,
da
io
una
non
parte
so voi,
dall'altra.
Ma, cioè, io ho visto il rapporto, quello che dicevi comunque del matrimonio, che c'ha comunque i suoi limiti, quello tra diciamo tra Nora e il personaggio di John Magaro, che adesso non mi ricordo come si chiama.
Magaro, ce lo ricordassi.
Magaro. Molto realistico, cioè è descritto con una delicatezza,
sì,
con un realismo che assolutamente l'ho trovato molto
genuino. Non ho detto che è irrealistico, ho detto che
no, ma non era un
che è disilluso
invece delle stupidaggini che dite voi. Ho detto è vero che è un po', però ha quella qualità
però
lì,
più, io più che disilluso lo definirei, diciamo,
rodato, io avrei detto, cioè più un
più prosaico, non so come dire, cioè un normale, quotidiano.
Esatto, cioè, son dinamiche che mi sembrano più vicine alla realtà di coppie che vanno bene, diciamo, come vuoi dire, però ovviamente sono entrati in una quotidianità che gli permette anche appunto di parlare molto esplicitamente di gelosie, di paure espresse magari anche un po' appunto per esorcizzarle, come quella che lei scappi con il suo fidanzatino coreano, ecco. Però bene, se non ci sono altre cose, chiudiamo con Past Lives e andiamo velocemente col secondo film, il più piccolo e misconosciuto dei tre. Stiamo parlando di River. Allora, qualche puntata fa, non ricordo quando, avevamo parlato di un piccolo film giapponese diretto da Junta Yamaguchi, che si chiama Beyond the Infinite 2 Minutes, che era un film a basso budget, un po' di fantascienza, tutto ambientato in una location in cui i protagonisti scoprivano un device,
un dispositivo,
grazie, che mostrava loro quello che succedeva ripreso da una telecamera 2 minuti dopo di quando era successo. E questo portava una serie di giochi di incastri gestiti benissimo, sia in scrittura che in regia, era tutto un unico piano sequenza, e poi il film aveva una conclusione un po' matta, un po' bizzarra, fantascientifica, che mandava un po' tutto in vacca, ma in modo simpatico, e Yamaguchi torna qualche anno dopo con la stessa identica cosa, però bella, perché River comunque è un altro film relativamente a basso budget, molto piccolo, ambientato in un'unica location in cui i personaggi si trovano questa volta a vivere in un loop che dura 2 minuti, si portano dietro ogni loop le memorie di quello che è successo prima, e quindi in questi 2 minuti che continuano a resettarsi dovranno capire che cosa è successo, perché c'è questo loop e come uscirne. Ed anche questo film ha una risoluzione un po' fantascientifica che la butta un po' in vacca, però molto divertente. È secondo me veramente commendevole che Yamaguchi sia riuscito a rifarlo la seconda volta e farlo comunque bene, comunque delizioso, a estendere lo stesso concept però trovando comunque strade nuove, mettendoci dentro anche una mezza storiella d'amore che si sviluppa in questo loop continuo, che è veramente ben fatta, ed è un film che ha una scrittura perfetta, cioè veramente funziona benissimo, conosci poi tutti i personaggi, ogni loop hanno tutti un buon un buono spazio per scoprirli. Gli incastri delle varie storie funzionano benissimo. Insomma, film veramente delizioso, riuscitissimo, bravo Yamaguchi. Per me puoi fare film con ste robe di 2 minuti, con ste loop temporali per sempre, perché li vedrò tutti e sarò contento. Francesco, vuoi dire 2 parole su questo film?
Ne dirò 3. Non l'ho visto.
Ah, e quindi niente, non me lo ricordavo. Invece Lorenzo lo ha visto e
io
ce
l'ho
dirà
visto
ben 4.
Ormai a novembre scorso, quindi non ce l'ho freschissimo, ma mi ricordo che mi era molto piaciuto. E, stessa cosa che dici te, è il solito esercizio di stile, variazione sul tema delle cose matte follie temporali di 2 minuti, cambiano le dinamiche temporali, però rimane lo stesso gusto per fare una roba che potrebbe essere complicatissima, ma se è ben scritta diventa super godibile. E non hai detto che ogni loop di 2 minuti è un piccolo piano sequenza, sempre, e è girato ovviamente per ovvi motivi tutto nelle stesse zone, perché nella fattispecie nel villaggio di Kibune, che ho riconosciuto perché ci sono stato.
Ah, ma
sì. C'è una cosa che immagino Gioco Forza abbiano dovuto accettare, cioè il fatto che il loop temporale si ripete ma il meteo varia, e questo perché immagino ci fossero problemi di budget, però tutto sommato
sì, la giustificano
sì, come dire, pur non spiegandolo, ogni tanto si mette a nevicare e loro ripetono quegli stessi 2 minuti, però improvvisamente sono 2 minuti, è un loop particolarmente poetico in quel momento, è riuscito in qualche modo a sfruttare le contingenze per arricchire la storia. Mi piace moltissimo il modo in cui ci sono una dozzina di personaggi che bene o male impariamo a conoscere nel corso di questi loop, e che poi fanno sempre più fatica perché sanno sempre più cose e devono poi ogni volta tutti correre a rincontrarsi per decidere cosa fare, e noi con loro ormai dopo un po' sappiamo benissimo anche tutta la topografia dell'albergo in cui si trovano. È molto divertente. E finisce un po' così e un po' cosà, come dicevi, con un pretesto fantascientifico che credo sia lo stesso.
Mi chiedevo
se chiama in causa gli stessi personaggi,
sì,
che chiudevano anche il film precedente. In questo modo riporta tutto a una specie di universo condiviso che va benissimo, anche se poi i finali non sono la parte migliore di questi progetti, però avercene, veramente sono contento se ne fa altri 1000 così. E si chiama River, io l'ho visto su My Movies in streaming a un festival online che non ricordo più qual era. E in un modo o nell'altro sono sicuro che potrete recuperarlo.
Sì, e fatelo, e poi veniteci a dire bravi.
E io volevo dire consigliare ai distributori italiani, se volessero distribuire questo film, di intitolarlo Attenti Fiume. Al loop.
Ottimo,
faccio anche il gesto, ho fatto anche il gesto, quello della C che ruota.
Che ruota di mezzo giro.
Che ruota di mezzo giro.
Sì. Come siete bravi a fare il podcast audio, ragazzi. Bravi.
Attenti, quindi River trattino attenti al loop.
Che bello. Tra l'altro adesso andremo col terzo film in scaletta, chiuso River, che ha un altro di quei problemi di adattamento, perché non mi ricordo più come si chiama in italiano. Ah, si chiama, il film in origine si chiama The Iron Claw e in italiano si chiama The Warrior trattino The Iron Claw. Nessuno ha tuttora capito perché.
Non si chiamava Warrior anche quello con Joel Edgerton?
Sì,
no, si chiamava Warrior senza The.
Senza The.
Ah.
Questo invece si chiama appunto The Warrior trattino The Iron Claw ed è la storia vera, anche se nell'adattamento hanno, fatto delle scelte di togliere alcune cose, della famiglia Von Elric. Come?
tra cui un fratello.
Esatto, tra cui un fratello, poi spiegheremo perché. La storia vera di questa famiglia, Yvonne Elric, in cui il padre era uno storico, ma mai di straordinario successo, lottatore wrestler, che chiude i suoi figli nel film sono quattro, in realtà erano cinque, in una vita votata a raggiungere i successi nel wrestling che lui era riuscito a fare. Dall'inizio si inizia a parlare di questa maledizione che diciamo incombe sulla famiglia Von Elric. E che poi effettivamente in qualche modo vediamo all'opera, perché mano a mano nella seconda parte del film una sfiga dietro l'altra si abbatte sui membri di questo clan di wrestler. Una serie di sfighe talmente assurde che appunto il film ha dovuto addirittura sottrarne qualcuna, togliendo uno dei fratelli Von Elric dal film, perché a detta dello sceneggiatore sarebbe poi stato forse troppo grottesco e poco credibile. Allora, per quanto mi riguarda, ho molto apprezzato questo film nella prima parte, quando racconta questo nucleo familiare, quando racconta la stretta che ha questo padre, questa Iron Claw del titolo, è sia la mossa speciale che il padre faceva alla fine dei suoi incontri, che poi passa anche ai figli, e sia, diciamo, metaforicamente la stretta che lui ha sulla vita dei suoi figli, che vengono tutti appunto indirizzati verso la sua stessa carriera. E quando appunto racconta i personaggi, noi seguiamo soprattutto il fratello maggiore interpretato da Zac Efron, e anche le sue ambizioni, la sua frustrazione, i suoi scontri col padre, la voglia di costruirsi una vita al di fuori del wrestling, però il richiamo di questo imprinting che gli ha dato il padre fin dall'inizio, che lo riporta ogni volta sul ring, i fallimenti suoi e poi dei fratelli per appunto vari motivi, come dicevo prima, spesso sfighe orribili, diciamo, finché appunto racconta e costruisce e prende in corsa prima del dramma che si abbatte poi sulla famiglia. È un film che funziona benissimo, fa proprio cinema classico, un racconto classicone, scritto proprio con tutti i crismi che vi aspettate, ma con una grande solidità in scrittura e una regia molto sontuosa. Sean Dorkin è quello che aveva girato il bellissimo, secondo me, The Nest, di cui forse avevo anche parlato nel podcast, e che ha fatto anche la serie di Dead Ringers, ha girato alcuni episodi che io non quello di tratta da Inseparabili di Cronenberg, c'è cioè una serie TV dell'anno scorso, 2 anni fa, mi pare molto bella, che vorrò vedere. Quando invece il film arriva proprio sui drammi, secondo me va un po' fuori giri, non riesce molto, secondo me, a affondare i colpi, a far sentire veramente il dramma che continua ad accumularsi. Mi è sembrato che il racconto diventi più meccanico e le sfighe di questi giovani Von Eric si susseguono in maniera molto, appunto, una via l'altra, e non il film, secondo me, non riesce mai a trovare un vero nucleo emotivo nella seconda parte per farti veramente stare male quanto mi sarei aspettato, ecco. Come credo di aver scritto qualche parte, ho sofferto di più a leggere la pagina di Wikipedia che a vedere il film, che comunque, cioè, appunto, rimane godibile finché sta nei binari del classico, siccome funziona molto bene, soprattutto ha un cast, in particolare Zac Efron, veramente 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 ben assortito, sono tutti bravi, e appunto Zac Efron forse meritava un film un po' migliore di questo, ecco, comunque scritto un po' meglio. Questo, Francesco, l'hai visto, quindi adesso me ne parli un
po'. L'ho visto, te ne parlo. Allora, dicesi The Warrior.
Non ti mettere la mano davanti alla bocca.
Dicesi The Warrior. Allora, dicesi The Warrior. Film mi è piaciuto, anch'io ho, come te, qualche perplessità sull'andamento, diciamo, del film da un certo punto in poi. Però comunque l'ho trovato molto robusto, un bel melodramma vecchi tempi, uno dei film più tristi che abbia mai visto in vita mia, credo, veramente molto 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 deprimente, e devo dire che verso la fine mi ero un po' aveva proprio un po' cioè un po' abbattuto questa sfiga devastante che regge su questo film e su questa storia, e però c'è una, il finale ha una delicatezza, c'è un passaggio proprio di sceneggiatura, di dialogo che viene messo in bocca, diciamo, al personaggio di Zac Efron, che ho trovato molto commovente e che sblocca in qualche modo l'eccesso di, pur appunto legato a fatti reali, di tragico che aveva un po' appesantito la seconda parte. Quindi secondo me poi si riscatta molto con questo finale molto bello, scritto molto bene, recitato molto bene da lui. Devo dire che chiaramente lui è quello che si nota un po' di più, perché è un armadio e a due ante, è abbastanza irriconoscibile, ma mi sono piaciuti anche gli altri, Jeremy Allen White, che comunque lo conoscete, quello di protagonista della serie The Bear, è molto bravo. A me è piaciuto, mi è piaciuto anche Harris Dickinson, anche se è quello che si nota di meno dei tre fratelli. E comunque tutto molto funziona bene, è chiaramente un film che ti sbatte abbastanza in faccia, altro che Past Lives. Questo sì che ti sbatte in faccia i temi con una certa chiarezza, voglio dire, però non è, pur avendo un andamento classico, come dicevi tu, non è il classico biopic che poi, o biopic che dir si voglia, che poi si diventa vittima dei cliché del genere, ecco.
No.
Più che cliché, diciamo, appunto è la struttura che è abbastanza risaputa. I cliché quasi non si notano, secondo me non l'ho trovato, non è un film mai ridicolo nel suo essere programmaticamente triste e deprimente.
No, assolutamente, ecco. Cioè, per me è proprio il contrario, cioè, per me doveva essere un po' più sbracato, cioè doveva fare un po' più Million Dollar Baby piuttosto che fare un po' asciugare, essere più classicone, più...
Perché è sbracato Million Dollar Baby per te?
No, perché comunque c'ha una parte, la parte finale, quando arrivano le sfighe, è molto,
molto più melodrammatico.
Ondate di melodramma in faccia, proprio. Questo invece mi è mancato, perché probabilmente perché proprio deve metterne tante in fila e non hai il tempo di farti
tempo piangere e disperare male per una cosa.
Muore uno, via la gamba, cioè succede, continua a succedere cose. Un po' relentless, come dicono gli americani.
Esatto. Comunque, bravo Sean Dorkin. Aggiungo alla se volete recuperare la filmografia del buon Sean, anche il suo film, il primo film, che si chiamava Martha Mercy, Me Marlene, che era un bel film su una ragazza che scappa da una setta. Era Elizabeth Olsen, tra l'altro, lei molto prima di WandaVision, per capirci, che compagnia bella, molto bello film, mi era piaciuto molto, ho visto una marea di anni fa, però mi era colpito. E poi The Nest, tra l'altro, è una film su Alessandro Nesta, giusto, se non ricordo male.
Esattamente, sì. È un biopic anche quello, lui si è specializzato sui biopic sportivi.
E comunque il tema, diciamo, se proprio vogliamo fare, questo regista ha abbastanza in centro dei suoi interessi la famiglia.
La
famiglia, anche perché è un po', diciamo, i rapporti di potere all'interno delle famiglie patriarcali, perché anche già The Nest aveva comunque degli elementi di questo tipo, e credo che sia una cosa che unificherà il suo, vedremo cosa fare in futuro, però sicuramente ha già un corpo di film che
punta in
cui si riconosce, insomma, una certa autorialità, poi vedremo, insomma, però bravo, ecco. Ci piace.
Tra l'altro, per me è grandissima sorpresa. Poi, tra l'altro, cioè, non che non sapessi che fosse bravo, è Holt McCallany, che ricordavo, ha fatto una marea di roba, però mi ricordavo principalmente per Mindhunter su Netflix, e qui riesce a fare il padrone che riesce a tenere sia l'affetto che la morsa sui figli in maniera molto credibile. Mi ha lasciato perplesso il fatto che ho visto un po' di interviste sue su questo film e lui in nessun modo percepisce il suo personaggio come un personaggio negativo. Cioè lui dice, cioè, alla fine gli voleva bene, ha fatto quello che doveva fare, cioè, non c'è problema. E secondo me ha aiutato la sua interpretazione il fatto che non avesse capito che c'era un po' quel problema lì. Lorenzo?
Sì, sono d'accordo con quel che dite voi. È molto medio. è un po' medio. Il problema è quello che dicevi, cioè è una storia che dovrebbe avere 6 protagonisti e quindi o fai una miniserie. Questa forse era una storia che meritava una serie, perché è troppo breve il tempo che abbiamo per conoscere tutti i personaggi e muoiono fratelli così come le mosche e dopo un po' non tutti hanno lo stesso impatto emotivo e anche quelli che dovrebbero avere più impatto emotivo ce ne hanno meno perché il tempo è poco, il film non è particolarmente lungo e quindi è difficilissimo da gestire una cosa così in 2 ore. E quindi sì, sicuramente un fratello è stato eliminato anche, come dice lo sceneggiatore, perché non sembrasse troppo grottesco il melodramma, ma anche perché evidentemente cioè, era una ripetizione. È brutto dirlo, ma drammaturgicamente se muore un fratello è una tragedia, se ne muoiono 5 è una noia,
è un vizio che ci avete,
esatto. E quindi è un po' così, è un film che si fa guardare con appassiona il giusto, ecco, non ho molto da dire.
Devo aggiungere una cosa che ci aveva fatto notare Nanni, non mi ricordo se ci aveva detto in separata sede, l'ho scritto da qualche parte, cioè che forse è uno dei film che rappresenta in maniera più onesta e vicina alla realtà il mondo del wrestling.
Sì, esatto.
Che lo rappresenta appunto come, cioè tutti se lo dicono, cioè non è che tutto finto, ma è un teatro e hai dei ruoli in questo teatro e
sì,
quindi
finalmente
te li devi guadagnare.
Ho capito bene cosa significa diventare il campione. Lo spiega bene, cioè non è che sei campione perché vinci incontri, perché hai successo, fai quello che devi fare e come premio decidono di fare te campione per finché te lo meriti, ecco. Sì.
Beh, cioè in The Wrestler di Aronofsky era abbastanza...
Esatto.
Era ben chiaro, abbastanza... Già, forse era stato il primo a fare un film sul wrestling in cui si faceva vedere veramente il backstage in modo così... Questo è un po' in quel senso è un po' figlio suo, anche se sono dei film secondo me molto diversi come approccio.
Sì, ma anche il tipo di wrestling che fanno vedere, se non mi ricordo male, quello di The Wrestler era diciamo più a livelli più bassi. Questo già eravamo già vicini allo Stardom degli anni, non abbiamo detto, è ambientato gli anni 70, primi 80, mi pare.
Wrestling, soprattutto quello interpretato da Jeremy Allen White, era molto famoso.
Sì, era famoso, sì.
Anche quello
diciamo,
Ric Flair,
penso che, fosse...
che si vede, che fa tutto lo sbruffone, era uno famoso.
Me lo ricordavo, infatti, Ric Flair. Però penso che fosse proprio prima del periodo in cui il wrestling fece quel saltino, poi arrivò anche in Italia con Hulk Hogan e quant'altro. Questo è esatto un po' prima di questo. Bene, questo era The Warrior, trattino The Iron Claw. E ci avviamo verso la fine di questa puntata con le nostre 2 rubriche preferite. Quale vogliamo fare prima? La posta degli ascoltatori o quell'altra di cui ci interessa?
La posta degli ascoltatori.
La posta degli ascoltatori che aprirò in questo momento. Ma
la
vedo prostata che sono poche,
degli
fortuna.
Ascoltatori.
La posta degli ascoltatori. Sono poche, bravi, quindi riusciamo a andare veloci.
Bravi no. Bravi se scrivono, non se non scrivono.
Sì, vabbè, infatti, però, detto così sembra che non debbano
scrivere. Vogliamo. No, però nel senso non abbiamo esagerato, ecco, tutti quanti.
Scrivete
insieme
cose intelligenti, quantomeno, non scrivete cazzate.
Ma Simone sempre roba intelligente. Sempre. Daniele ci dice, come si supera il finale di Past Lives? Io personalmente non l'ho superato perché ho rivisto l'altro giorno, mi sono liquefatto, come dicevo, nel finale. Io piangevo con una fontana e 2 persone di fianco a me dormivano, tra l'altro. Io cercavo di trattenere i singhiozzi per non svegliarle, ma giuro.
Io invece l'ho guardato con aria fredda e senza espressione.
Hai fatto puff.
Si sopravvive essendo cinico e disilluso come Lorenzo Bertolucci. Allora, poi la seconda è Alessandro, perché nell'input che avevo dato su Instagram, tra le possibilità c'erano domande, commenti e foto se di Lorenzo, e ci chiede delle tue foto se poi vi mettete d'accordo e gliele dai.
Cioè, quelle di Carnevale sono abbastanza così.
Sono abbastanza così. Poi Matteo ci dice, io gli volevo dire che lei è stato visto in piazza Aspromonte a comprando 400.000 lire di cocaina. Credo che sia una citazione di Maurizio Mosca, quella l'abbiamo arrestato, processo per direttissima. Grazie, quindi adesso arriveranno le volanti. Allora, Riccardo dice una cosa che si ricollega a quello che avevo detto io. Past Lives è un In the Mood for Love che non ce l'ha fatta. Detta così sembra che Passavis è brutto. È vero che è un po' In the Mood for Love, che l'ha fatto un esordiente, non l'ha fatto con Carguai. Quindi...
Nessuno In the Mood for Love ce l'ha fatta.
Esatto, nessuno si aspetta che In the Mood for Love abbia qualcuno.
Non è Quarto Potere questo film, però bello.
Omar ci dice, qualcuno ha visto Past Life senza sottotitoli per fare la full Arthur experience? No, non credo, sarebbe stato effettivamente notevole vedere il film tutto così, non capire che cazzo sta succedendo. Complimenti. Allora, una domanda seria. Simone ci chiede, secondo voi, da Gloria di Margherita Vicario, cosa dobbiamo aspettarci? Io ho visto che è uscito il trailer, ma non l'ho visto il trailer.
Io ho sentito da Berlino cose molto buone.
Sono curioso perché allora Margherita Vicario è presente, è un'attrice e cantante molto bella, è una delle donne molto belle, proprio,
è una delle donne molto belle.
È una delle tante donne molto, tutte le donne sono belle e poi ci sono quelle molto belle.
Sei un disastro, guarda, lo dico.
Marzo.
Lei è una di quelle che però è, mi è anche attrice oltre che cantante, effettivamente fa videoclip, ha fatto sempre molto curati e molto cinematografici, e adesso ha fatto l'esordio alla regia in una, se non ho capito male, Francesco poi correggimi, è tipo un Maria Antonietta, cioè un film storico con le cose matte della musica moderna.
Ma non ho ancora approfondito la conoscenza di questo film, ma lo farò. Mi
però personalmente sono curioso.
Sì, sono
allora anch'io. Poi ci chiedono, la regia di Celine Song meritava la candidatura all'Oscar o è scolastica? Celine Song è candidata alla regia?
No.
Sua sceneggiatura?
No.
Ah. E quindi infatti, non la meritava perché non l'ha avuta. Quindi...
Infatti lei sta chiedendo se la meritava.
Se l'avesse meritata.
Ah, tu dici
se la meritaresse.
Ma non ho visto chi sono i candidati, sinceramente, però c'erano talmente dei pezzi da 90 che... cioè non mi ricordo chi sono i candidati, che non l'ho visti. Mi sembra un po'...
Sono Nolan, Lantimos...
Scorsese,
Alberto...
Nolan, Lantimos, Glazer, Scorsese e Justin Trier.
Vabbè, dai, era proprio... Cioè,
sì, forse c'era un parterre
di Nolan.
Poteva battersela con Justin Trier, però onestamente, tra le due, forse sì, Justin Trier... Sì.
No, tra le due, Justin Trier tutta la vita.
Certo.
Sì. No, non farò finta di aver sentito quella cosa che hai detto prima, brutta, Lorenzo, mi dispiace. Allora, poi Mattia chiede di nuovo le foto se di Lorenzo, ma deve essere solo un primissimo piano, che bella come cosa. Una foto, okay. Guarda, ti assicuro che sono nudo.
Ti assicuro che sono nudo.
Sì.
In una posa anche molto sexy, ma però è un primo piano. Bene, sono finite le domande degli spettatori, andrei con i simpatici, le simpatiche, pilloline
no,
di cinema.
No, è maschile, avevi detto bene.
Ah, i simpatici, pillole di cinema?
Sì.
Ok, bene. Chi è che vuole andare col primo pillola?
I pillole di cinema. No, Francesco va per primo.
Va. Io ho visto tantissimi films. Cosa posso parlarvi? No, ho visto... Non mi ricordo se in questo podcast abbiamo parlato di Out of Sex. Sì, forse non c'ero io. No, non ne abbiamo parlato.
No.
Non ti ricordi nemmeno
no.
Tu. Peccato, occasione persa.
Non ne abbiamo parlato perché non l'ho visto. Quindi
occasione persa perché avremmo dovuto farlo. Lo faremo magari in futuro, non lo so. Vabbè, non lo si sa. Mm-hmm. E comunque Out of Sex è stato distribuito, maluccio, però nel cinema forse c'è ancora da qualche parte. È un film inglese di una regista che si chiama Molly Manning Walker.
Cosa? Come si chiama?
Molly Manning Walker. Ed è la storia di tre amiche che vanno in vacanza, tre ragazze teenager inglesi che vanno in vacanza a Creta, dove ci sono solo... i ragazzi così ubriachi, solo che gli ubriachi, e succedono cose, alcune piacevoli, alcune meno piacevoli, e è un film molto bello, veramente sorprendente.
Ma è sull'educazione sentimentale?
Cioè, tu ogni film è sull'educazione sentimentale, se ci pensi, questo in particolare.
Beh, Aguirre non direi che è sull'educazione sentimentale.
E comunque no, se recuperatelo è molto, molto bello.
Che guardi tu. Sì, infatti.
Bene, tu Lorenzo che pillola hai?
Io ho visto, al contrario di Francesco, molte, molto poche cose. Ho visto un film rumeno che si chiama La capra e i suoi tre capretti. Perché ridete?
Che mi fa ridere, signor.
Perché ridete?
Il titolo italiano l'ho tradotto io dal titolo originale rumeno e anche dal titolo inglese, che è The Goat and Her Three Kids. Quindi è quello, è, ed è la trasposizione in forma di, chiamiamolo, folk horror, di una fiaba in cui c'è una mamma con tre bambini, due sono discoli, uno è ligio al dovere, e poi succedono cose estremamente truculente che vengono ripagate in maniera estremamente truculenta. È un film corto corto, liscio liscio, tutto ambientato nella campagna rumena, e ci sono delle scene di tensione tutto sommato non spiacevoli. Finisce di colpo perché è il materiale da cui è tratto non viene rielaborato più di tanto, è proprio un adattamento di una fiaba secca, di quelle che si raccontavano per spaventare i bambini e farli essere buoni. E tutto sommato non è una cattiva idea. E la madre, la capra, cioè, è interpretata da un'attrice che, non vorrei sbagliarmi, si chiama Maya Morgenstern. E la vedevo, dicevo chi è, poi mi sono reso conto, grazie a IMDb, che faceva Maria nella Passione di Cristo di Mel Gibson.
Fantastico. Che fine hanno fatto Jim Caviezel e compagnia?
Vabbè, sempre meglio la fine che ha fatto lei, che Madonna, fa la capra ai suoi tre capretti, che Jim Caviezel.
Che Jim Caviezel, che fa tanto film, che devo vedere, tra l'altro. Comunque volevo dire due cose. Uno, che hai detto sia fiaba che folk horror, quindi se dici patriarcato evochiamo Cristina come Beetlejuice. Per me, no?
Sì, quindi, esatto.
E due, che ho scoperto oggi l'esistenza delle fat tail delle goat. Non so se le conosci, quelle capre che immagazzinano come i cammelli il grasso, però
nella
sul
coda.
Culo loro hanno, sì, però non è una coda, è proprio il culo. E quindi sono queste capre con tutto questo culo floscio, fanno crepare da ridere.
Tu oggi hai scoperto questa cosa?
Sì.
Io volevo sapere
come
sei
ci sono
capitato,
non
cercando,
lo so.
Cercando cosa,
no,
esattamente?
No, qualcuno me l'aveva segnalato.
Culo floscio.
Non vi ricordo come ci sono arrivato, ma ci sono arrivato e è stata una bellissima
culo
esperienza.
Floscio o vini.
Giuro che non avevo quel tipo.
Se vi interessa, questo film è del 2022, diretto dal regista Victor Canace.
Allora, io in realtà ho un po' di filmettini che ho visto, quale metto? Vabbè, facciamo uno che è ancora al cinema, Green Border, che è un film tutto di impegno politico, di impegno civile. È un film polacco che parla della situazione al confine tra la Polonia e la Bielorussia, diciamo periodo pre-pandemico, quando c'erano molti rifugiati siriani, e come Bielorussia e Polonia si palleggiassero questi poveri cristi in maniera abbastanza terribile. La regista che è, oddio, dai, che famosa,
Agnieszka Holland,
grazie, è stata, diciamo, dichiarata persona non grata dal precedente governo polacco, che ai tempi era una sorta di Orban 2 la vendetta. Adesso si sono un attimino più tranquillizzati, anche perché io prossimo weekend vado a Varsavia, quindi ho visto la polizia polacca all'opera in questo film e mi sono un pochino preoccupato, devo dire, tutto ciò. Il film in tutto questo è un po' troppo, come dire, po' che predica ai convertiti, è un po' facilone, però il problema è importante, quindi magari è uno di quei film di cui c'è anche bisogno, visto che appunto cerca di umanizzare dei profughi in fuga da una guerra, ecco, è una cosa che è sempre utile. Devo dire che sul finale fa una cosa un po' discutibile, di paralleli con la situazione ucraina, però non vorrei troppo approfondire quella cosa perché potrei anche aver malinterpretato io qualche cosa, ma sembra voler dire gli ucraini va bene mentre invece i siriani no, insomma è una cosa un po' strana, fa verso la fine, però comunque è un film anche un po' bello da vedere, devo dire, ben recitato, potrebbe valer la pena di andare a vedere al cinema, ecco. Ce ne so, c'è altro? Volete dire altre pillole?
Ma io ho visto un film che hai visto anche tu, All Jacked Up and Full of Worms.
No. Non so che... come l'hai giudicato.
Io gli ho messo un bel 3.
Ma dai. Sì, quindi sì. Siamo non concordi.
Andrea non è
un film che ha un bellissimo titolo, un bellissimo poster.
già due stellette sono prese.
Già due stellette. No. E, se fosse solo per quello avrei dovuto dare solo due stellette a Povere Creature. È un film di Alex Phillips, è una cosa super underground fatta con due lire, in cui, come la descriviamo la trama? Cioè,
ci sono delle dei persone, drogati dei che drogati si drogano con i vermi.
Sì, scoprono che mangiando i vermi si va fuori di testa e mangiano i vermi oppure li inalano nel naso.
Narice.
E fanno un sacco di cose turpi e disgustose, e poi diventa sempre di più un misto allucinato tra realtà e delirio, e la gente inizia a morire, ci sono dei personaggi che spuntano dal nulla e ammazzano, e dei vermi giganti e altre cose di questo tipo. E se ve l'ho descritto e vi può interessare, potrebbe piacervi. Per come ve l'ho descritto, intendo. Ricorda, come dicevi te giustamente, un po' il primissimo Harmony Korine, un po'...
John Waters, tanto.
Sì, un John Waters, però meno camp.
Sì.
È così. È
matto.
È matto e... sì, c'è un ragazzo che vuole diventare padre, e per farlo compra una dei prop più aberranti che io abbia mai visto nella storia del cinema, e è un film che può non piacere, ecco. Non vedetelo con nessuno.
Con nessuno, esatto. Non guardate con nessuno, il terrore che entrassero a vedere il film.
Controllate le uscite quando lo guardate.
Come mai ti è piaciuto così poco?
Ma l'ho trovato veramente... Cioè, non mi ha mai scosso, tranne quando si vede quel prop di cui parlavi. Gira tantissimo vuoto, non c'è veramente niente da dire, e per quanto mi piacciono un po' ogni tanto questi esperimenti qua, forse quando ero più giovane avrei detto no, questo è un film troppo matto, cioè dovete vederlo proprio per pochi. Adesso preferisco le robe che pure... Non so, io quando vedo questi esperimenti un po' strani continuo sempre a ripensare a due film di cui peraltro abbiamo parlato anche qua, che sono Bat Boy e Greener Grass, che secondo me erano due film che erano completamente sbarellati, avevano delle logiche interne assurde come a questo film qua, però mi sembra che avessero qualcosa da dire o quantomeno fossero divertenti. Questo un po' scioccare per lo scioccare, ma un po' rotto i coglioni, devo dire.
Secondo me c'era un'atmosfera resa genuinamente bene e non era tirato via, ecco, non era una buffonata. È una cosa che non ha capo né coda, ma che mi ha tenuto desta l'attenzione per la sua durata irrisoria.
Sì, irrisoria, non dura niente.
Un'ora e un quarto.
Bene, tu Francesco ne hai qualcuno?
Sì, ho urlato, forse questo sì.
Fortissimo proprio, però non fa niente.
Sì, è un altro film! No, citerò questo film perché non avrò mai occasione di parlarne, penso, con nessuno al mondo, quindi lo dico qua. Ho visto il film intitolato Mean Girls. Non trattasi non del film del 2004 che tutti voi conoscete bene a menadito, molto bello, ma della versione cinematografica del musical teatrale tratto dal suddetto film. L'ho complicata.
Che giri che fanno!
Inutilmente complicata la questione.
Cinema Broadway e si torna al cinema.
Esatto, e alla fine tutto torna lì, alla sala buia. dove in realtà non siamo riusciti a vederlo perché è stato distribuito col culo, quindi abbiamo dovuto,
essendo un musical,
mandare la cassetta da Los Angeles. E niente, praticamente se è un musical tutto e per tutto, quindi se vi piacciono i musical può essere che vi piaccia, altrimenti state nella larga, cantano, ballano, di fatto uguale al film precedente ma con le canzoni. Ci sono alcune cose, pochissimo cambiato in realtà, è proprio praticamente identico, a parte due o tre cose che funzionano un po' tipo da fanservice per i fan del film precedente, quindi battute diventate storiche a volte vengono un po' girate, e oltre ad essere riposte così come sono, ovviamente le protagoniste non sono le stesse perché sono passati 20 anni, e la cosa migliore del film sono sicuramente le tre protagoniste che voglio citare perché le amo, che sono quello, il ruolo di Lindsay Lohan è interpretato da un'attrice che anche a voi piace molto, che si chiama Angourie Rice, che è il nome più bello al mondo. Mm-hmm. E Regina George, il personaggio più iconico, mm-hmm, di Mean Girls, è interpretato da questa attrice cantante che si chiama Renee Rapp, molto brava, e l'amica di Katie, l'amica della protagonista, è interpretata da Auli Cravaglio, che è quella che faceva la voce di Moana, non Moana Pozzi, ma Moana la ragazzina in Moana, in da Moana. Noi Oceania della Disney. E niente, che vi devo dire, il film è inesistente, pressoché inesistente, cioè non c'è, però...
Ma Angourie Rice era la ragazzina di Nice Guys, ma dai, bravissima lei. Sì.
E no, dicevo, il film è... nel senso, è una fotocopia sbiadita del primo, però le canzoni sono carine, loro sono brave, si sbattono, ci sono delle cose simpatiche, ci sono delle cose brutte, ci sono dei TikTok, che è comunque sempre brutto vedere i TikTok nei film. Tolto quello, io mi sono abbastanza divertito, sono contento di averlo visto. Via, sufficienza e andare e correre.
Mi hai fatto venire in mente, senza un particolare motivo, quanto era brutto The Bubble. Ve lo ricordate quello di Apatow?
Sì, quelli dentro il sì.
Cosa? Il riferimento? Dentro qual era il collegamento con The Bubble?
Perché fanno una specie di TikTok anche loro. Dove
ok. Era brutto, Madonna molto mia, brutto. Bruttissimo. Uno dei più brutti film degli ultimi, credo, 5 anni.
Forse sì, è il più brutto film di quelli che trattano la pandemia.
No, quelli in cui la pandemia è parte tantissimi.
Sì, però...
Però se dovessi scegliere se rivedere quello o l'uniporn Bad Luck Banging, riguarderei The Bubble.
No. Probabilmente anch'io. Tanto c'è il nuovo suo che dovrebbe essere bello, ne parlano bene.
Sì, anche quello ha un titolo lunghissimo. Sì. È anche lunghissimo il film, quindi non credo che lo vedremo mai. Bene.
Do not expect too much from the end of the world. Ecco, sono curioso perché stanno parlando stra bene. Bene, siamo arrivati alla fine di questa simpatica puntata.
Quindi,
Dune ne abbiamo. Adesso prima probabilmente faremo una puntata su Zone of Interest, ma stiamo cercando di capire come, quando,
come,
perché.
Se e perché.
Esatto. E se soprattutto. E poi quando io tornerò dalla Polonia, sarò sopravvissuto alla polizia polacca e non mi sbattono fuori a manganellate, parleremo di Dune, che io vedo martedì, tra l'altro.
Del primo, tra l'altro.
Bene, del primo. Riparliamo, che ci è piaciuto.
Un episodio speciale sul film. Ma avevamo fatto un episodio speciale sul primo?
No, l'avevamo messo in scaletta come fosse un film qualsiasi.
Pensa a te.
E quindi...
Non ci vedevamo lungo.
Vabbè.
Non pensavamo che avrebbero fatto un
Però ne abbiamo parlato strabene, sì, perché se lo merita. Tranne Lorenzo che doveva pisciare. Mi ricordo questo problema di Lorenzo col primo. Che... Stavolta per fare attrezzati prima, perché dura ancora di più.
È ancora quindi... più lungo. Fai tanta pipì prima. Esatto. Oppure portati la bottiglia di tè, quella col tappo largo.
C'ho un pitale.
È un pitale.
È vero, c'è il pitale da carnevale. Quindi dopo poi...
Carnevale sarà finito, quindi posso usarlo per pisciarci.
Pensa che scena, se ti giri e c'è uno in sala che pisce in un pitale. Vabbè, comunque. grazie perché hai avuto il coraggio. Esatto, grazie perché hai avuto il coraggio di arrivare fino a qua. Lorenzo, vuoi dire una parola per i pochi fortunati?
Sottilettificio. Sottilettificio.
Che dove
che sicuramente esisterà.
Sì.
Esisterà un sottilettifico?
Beh, sarà un reparto del formaggio.
Ci spero. Bene.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Eccolo, vien, stringilo al sen, amalo ben, mia cara piccola. È carneval, bello e fatale, con i suoi stral come la...